Yeah. Grazie. Dalla lettera agli Efesini, del capitolo 4, i versetti dall'1 al 6b, al 7, scusate. Vi esorto dunque io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un sol corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Parola di Dio.
Buonasera a tutti, anche da parte mia, vi ringrazio di cuore. Sono tornato a percepire proprio a livello di pelle, di quei primi sentimenti che solitamente non mentono, climi, profumi, ritmi, diciamo pure brasiliani, e vi ringrazio di questo. E insieme io intendo proprio assecondare la richiesta che mi avete fatto attraverso il vostro parroco, ovvero quella di condividere, come dire, una visione, semplicemente. La visione è quella che mi è concessa per grazia in questo istante. E io vedo un popolo pellegrinante, proprio secondo quel richiamo che quest'anno in particolare l'Arcivescovo ci offre e condivide con noi nella sua lettera pastorale, intitolata «Cresce lungo il cammino il suo vigore». Il suo vigore di chi? Il vigore del popolo di Dio, che appunto è pellegrinante, è in cammino incessante, ma è in cammino incessante in quanto attratto. L'esperienza di ciascuno di noi non tradisce e si impone con un'evidenza che noi siamo incamminati, osiamo dei passi di esodo verso una terra promessa nella misura in cui siamo attratti da una bellezza. Forse qui quelli che si sono imbarcati nell'avventura drammatica e incantevole del matrimonio lo hanno sperimentato in un modo del tutto singolare. Allora siamo popolo pellegrinante proprio in quanto attratti da quella bellezza che è la conformità piena al Signore Gesù, amore della nostra vita. Così cresce lungo il cammino il vigore di questo popolo pellegrinante. Cresce l'affetto della fede, cresce l'ardore missionario e cresce proprio perché tutti all'interno di questo popolo sono chiamati, sono convocati, sono vocati insieme, sono chiamati insieme dal Signore Gesù, perché ciascuno trovi quei pertugi, quegli itinerari a volte anche contorti, faticosi, a volte invece ci sono stagioni dove quasi si danza su quei sentieri, ma ciascuno trovi appunto in questo pellegrinaggio ecclesiale il suo modo particolare, unico, di dire al Signore: io vengo, Signore, vengo a te, sto con te, perché tu sei l'amore della mia vita, tu vieni a me malato d'amore, come la sposa del Cantico dei Cantici. Allora cresce lungo il cammino il vigore di questo popolo nella misura in cui ciascuno di noi riprende il senso della propria vita in termini di vocazione. Tutti chiamati, anche tu. Tutti chiamati, anche tu. Anch'io. Sotto questo profilo, fratelli, sorelle, mai sufficientemente ringrazieremo quei santi uomini di Dio che più di 50 anni fa al Vaticano II si lasciarono mettere in testa dallo spirito che abbiamo invocato che la vocazione alla santità non doveva più essere appannaggio esclusivo di qualche categoria dentro la Chiesa. Ci hanno insegnato, non sempre siamo stati docili a quella lezione divina, che tutti siamo chiamati alla santità, che la vocazione non ha dei soggetti esclusivi, il clero, i religiosi, le religiose, ma che ogni battezzato, in quanto appunto unto, conformato a Gesù Cristo dallo Spirito, trova lungo il suo esistere i modi precisi, le forme, per vivere nella sua storia unica quello stare con il Signore Gesù. Badate, abbiamo forse anche esagerato qui e là lungo questi decenni, per esempio quando abbiamo enfatizzato una Chiesa tutta ministeriale, o se vogliamo tutta vocazionale, e abbiamo frainteso quell'appello del Vaticano II, tutti chiamati alla santità, e l'abbiamo stropicciato in qualche modo, secondo alcune inflessioni elitarie. Qui non lo spirito, ma il nemico ci ha persuasi che la misura della fede di ciascuno è misurabile dalla vistosità e dalla pubblicità del suo impegno dentro la comunità cristiana. Ma dove sta scritto? E ci siamo lasciati abbindolare dal nemico, ritenendo qui e là, in qualche chiesa, in qualche diocesi, in giro per il mondo, a tante latitudini, che il cristianesimo debba essere una religione muscolare, il popolo pellegrinante di quelli che sono sempre e assolutamente vigorosi, impegnati a livello comunitario, con un qualche ruolo, un qualche ministero visibile o addirittura vistoso. E abbiamo dimenticato perlomeno la mia nonna Stella. Non ha mai fatto un corso di teologia per laici. La mia mamma Mirella, 5 figli maschi, un marito, a 30 anni già con 5 figli. Chi le andava a dire e con quale coraggio andava a dirle: ma signora Mirella, perché non viene a far la catechista? Perché non entra in consiglio pastorale? Ecco la scommessa del Vaticano II, non già quella di un cristianesimo elitario, dove si confonde la vocazione di ciascuno con un ruolo per ciascuno di una qualche vistosità a livello comunitario, ma dove ciascuno appunto dallo Spirito è attratto alla comunione con il Signore Gesù, che si dispiega, si dipana dolcemente, discretamente, domesticamente, in quel oikos, in quella ordinarietà del vivere, che è fatta del tuo lavoro, dei tuoi affetti familiari, del tuo babbo anziano che ogni sera vai ad accudire a casa sua, perché ormai non più indipendente, del tuo studio, delle tue relazioni fraterne. Tutti dunque, anche tu, chiamati dal Signore, e a questa condizione cresce lungo il cammino il vigore del popolo pellegrinante. Ma dunque, se tutti siamo chiamati, se in fondo la vocazione è questione, è avventura, è dono per ciascuno di noi, ma evidentemente non c'è vocazione senza una voce. Non era così peregrino quel parlare di qualche decennio fa, quando magari Don Giorgio o io, Don Pigi, si entrava in seminario e ecco il tam tam nella comunità, nell'oratorio, nel parentado: ah, hai sentito la voce. E c'è stata la stagione in cui si diceva: ma no, non esiste una voce che uno sente. E invece è vero, perché anche a livello etimologico non c'è vocazione senza che si ascolti la voce. è la voce di Dio, di Dio. E non soltanto lì dove la vocazione germoglia, vigorosa, florida, in quegli anni d'oro che sono l'adolescenza, la giovinezza, a molti di voi, di noi credo sia successo, ma anche negli anni forse ancora più trepidi, dove alla vocazione siamo chiamati a tener testa in una resistenza che qualche volta ci impone il sudore e il sudore del sangue, in un orto degli ulivi che sembra non svanire mai, soprattutto quando le mille incombenze e le mille responsabilità della vita di ogni giorno qualche volta ci sfiancano e la vocazione rischia di immiserirsi in un mestiere, come dei funzionari e non come degli amanti del Signore che corrispondono a Lui con l'impeto affettuoso, amoroso, eucaristico, cioè grato, della propria coscienza. Allora proviamo a domandarci brevemente, ma ecco, questa voce come viene ad essere percepita in ogni stagione della vita, in quanto chiamati tutti, anche tu? Potremmo dire, per esempio, della voce che va in qualche modo, certo, intercettata proprio attraverso l'esercizio onesto e responsabile di quel dono di Dio, e che dono di Dio, che è l'intelligenza, che è la capacità di leggere dentro il reticolato della mia persona, con i miei talenti, le mie bellezze, con i miei sfrisi, i miei difetti, le mie imperfezioni, i miei disagi, quelli anche che a volte mi sembrano invalidanti. Geremia, Mosè, come io non so parlare. Tu sarai mio profeta, tu sarai l'eletto, tu parlerai al popolo. E quanti disagi, quanti blocchi, come è articolata, e articolata in un modo sempre abbastanza scomposto, l'umanità di ciascuno di noi, con quelle spine nella carne che ci fanno gridare a Dio basta, e la risposta ti basta la mia grazia. E avanti così in quella tua vocazione. Ecco, la riflessione personale che va a scrutinare questo intreccio spesso disarticolato di virtù, di difetti, di passioni, di attese, di desideri, di talenti. Attraverso questa riflessione passa la voce di Dio. Lì dobbiamo avvertirne l'eco dolcissima. Ma così come la voce di Dio, per la quale Lui ci chiama, tutti, anche tu, è quella voce che di tanto in tanto, e non soltanto all'esordio di una vocazione, ma anche nella sua tenuta lungo la vita, è la voce che viene a noi attraverso, a volte, una intuizione folgorante. La chiameremmo mistica, addirittura, dove in un momento del tutto particolare viene attratto da una bellezza in modo inaspettato, da una parola che ti trafigge il cuore e non molla più la presa, e sei trascinato via come Geremia e gridi al Signore: tu, Signore, mi hai fatto violenza e hai vinto, ed è bastato un tramonto, è bastato lo sguardo di quella ragazza, di quel giovane, è bastata una pagina di Vangelo, è bastato un abbraccio, è bastato un momento anche limitato di debolezza estrema del tuo corpo mortale, e sei stato folgorato, e lì sorge la tua vocazione e ci vai dietro e ci tieni e la tieni con perseveranza, senza dimenticare di quella voce del Signore che viene a noi ad accarezzarci il cuore e a strattonarci la coscienza attraverso quella mediazione imperdibile che è la Sacra Scrittura, dove il suo rivelarsi viene attestato da quelli e da quelle che hanno visto il Verbo della vita, lo hanno toccato con mani come queste, e mi vengono i brividi e mi emoziono soltanto al pensiero, e hanno scritto di lui e ci hanno consegnato questi scritti sacri dicendoci: guai a voi se un giorno doveste pretendere di ascoltare la voce di Dio bypassando la nostra testimonianza. Sarebbe mera illusione, sarebbe velleità. Così come la voce di Dio viene a colpire il cuore, ad interpellarlo attraverso il corpo santo e reale del Signore Gesù, che va lungo la storia, che cammina nella storia, la comunità cristiana, il corpo di Cristo che è la sua santa Chiesa. Certamente, essendo il corpo di Cristo, la Chiesa ripropone le medesime movenze di Gesù e le sue medesime parole. E quindi non c'è vocazione che in qualche modo non passi attraverso anche quella voce che si rifrange lì, nella comunità cristiana. Oso, da antico ormai, da ex educatore del seminario, oso buttare lì una supposizione, che forse certa contrazione numerica, per esempio, di seminaristi, quest'anno 14, minimo storico in prima teologia, che questa contrazione dipenda anche dal fatto che le comunità cristiane non sempre brillano di questa luce che riflette appunto le movenze, la voce di Gesù stesso. In fondo pensate a Pietro, come lui è stato chiamato? Secondo San Giovanni, voi dite che Pietro ha ascoltato da Gesù un vieni e seguimi? No, 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 no. Suo fratello Andrea, uno dei due che avevano ascoltato Giovanni il Battista e avevano seguito Gesù, incontrò suo fratello Simon Pietro e gliel'ha detto: abbiamo incontrato il Messia. Il fratello, la sorella, la comunità cristiana. Così si ascolta quella voce senza la quale non si dà vocazione, fratelli, sorelle, e la vocazione di ciascuno. Permettetemi almeno tre note fondamentali. La prima riguarda il dove. Dove la ascoltiamo questa voce? In questo modo, come dire, stereofonico, polifonico, perché si tratta di tenere insieme questi molteplici ascolti dell'intelligenza personale che legge la storia mia e del mondo e della Chiesa, l'ascolto della parola della Chiesa, l'ascolto della Scrittura, l'ascolto di qualche avvenimento straordinario nella mia vita. Ma dove tutto questo? Me la cavo con una storia, non mia, non l'ho inventata, non ne sarei capace, ma uno dei racconti dei Hasidim. Martin Buber, grande filosofo del secolo scorso, raccoglie questi racconti. I Hasidim sono questi popoli di ebrei stanziati nell'Europa per lo più orientale, tra il 600 e il 700 in particolare. Ecco, lì sorgono questi racconti. In un villaggio dell'attuale Polonia, la madre porta il suo bimbo, undicenne, alla scuola della Torah, della legge, ogni settimana. E quel giorno, sulla porta della scuola, ecco il grande vecchio rabbino, stimato da tutto il villaggio. Il vecchio rabbino accoglie il piccolo Isaac. Il piccolo Isaac, accompagnato dalla madre, e gli dice: Isaac, quest'oggi il vostro rabbino è molto generoso. Isaac, io ti do un fiorino se mi dici dove abita Dio. Il bambino, nella sua sapienza divina, inchioda letteralmente il rabbino, guardandolo dal basso verso l'alto, e gli risponde a bruciapelo: Signor rabbino, e io le do due fiorini se lei mi dice dove Dio non abita. Se lei mi dice dove Dio non abita. Fratelli, sorelle, però questo viene a noi, non già a quel rabbino ormai morto, defunto. Viene a noi che troppe volte anche qui, sedotti dal nemico, ci siamo fiondati, ci siamo precipitati a cercare l'incanto della voce di Dio in certi posti singolarmente sacri, come un tabernacolo, come una chiesa, come la stessa divina scrittura, come le gonne lunghe di un prete o di una suora, dimenticando, e qui sta l'inganno del nemico, dimenticando che la voce santa e benedetta del Signore viene ad interpellare la coscienza di un bimbo, la coscienza di un giovane, la coscienza anche di un adulto e di un anziano, in primo luogo, perché è primo quel luogo, in quel luogo che è l'esistere. E l'esistere viene a prenderci e ci porta... Mi stanno sabotando. E l'esistere viene a prenderci e ci porta in giro, lungo la storia, lì dove uno è figlio, in una casa, dove vede il papà e la mamma che si abbracciano. Lì abita Dio. Lì è Dio che viene a me. Dove una fanciulla di terza elementare si affaccia alla porta della mia classe con tutta la sua bellezza siciliana, bionda. Un incanto. E lì, non dico che lì è il riflesso della presenza di Dio. Oso dire, giocando proprio sulla categoria di sacramento, che lì è Dio che viene a visitarmi. Sì. Così come quando a Venegono potevo godermi il tramonto sul Monte Rosa. Così quando arrivo esausto pedalando in cima al Ghisallo. Così quando, qui un po' meno, ahimè, ma nei miei 6 anni di vacanza in Brasile, quando si salutava una persona del villaggio, vicina o lontana, non c'era il bongia o il boatarci, ma c'era il bongia corredato di un abbraccio, ma di un abbraccio di quello bello pieno, che non ti schiodi più. Quello, lì la voce di Dio, dove? Nelle realtà della vita, compreso il mangiare insieme, il bere insieme, il gioco, le passioni, la propedeutica all'amore coniugale, l'amore di affetto singolare anche nelle sue forme qualche volta un po' scomposte, che diremmo sconvenienti. Se non lì, passatemi la battuta, se non lì, dove diavolo vogliamo che parli Dio, ma veramente ci sta la battuta, dove diavolo vogliamo che parli, se non lì. Allora se torniamo a frequentare quei luoghi dove Dio abita, cioè tutti i luoghi dell'esistere, allora verremo certo a cercarlo in quella sua presenza, in quella sua voce singolare che percepiamo in ginocchio davanti al tabernacolo del Figlio diletto, o aprendo la Divina Scrittura, o in un muto e angusto confessionale, ascoltando la parola che ci perdona. Una seconda nota, più veloce, non temete, sul come di questo nostro ascoltare la sua voce, ascolto senza il quale non si dà vocazione per nessuno. Il come, fratelli, sorelle, Papa Francesco ce lo ricorda ad ogni piè sospinto, il come non può essere il come di uno che fa tante cose, perché la corrispondenza nostra alla sua voce non è dell'ordine del fare tante cose. Ah, ho ascoltato la tua voce, Signore, e allora vengo e comincio sulle maniche a fare tante cose. No, la fede non è dell'ordine del fare, e nemmeno la corrispondenza evangelica alla sua voce non può coniugarsi in un sapere tante cose. Ah, ho ascoltato la sua voce e adesso, in quanto chiamato, io mi metto ad acquisire, ad assimilare tutto il prontuario della dottrina cattolica. Ce la facciamo passare anche questa espressione? Chi di noi mai ha fatto l'amore con una dottrina? Chi di noi mai ha fatto l'amore con un precetto etico? Sto praticamente citando, quasi aggiungendo mezza parola, non di più di mezza, la prima pagina monumentale con cui Papa Benedetto ha aperto la Deus Caritas Est. La fede cristiana, la vocazione cristiana di ciascuno di noi è in primo luogo relazione di amore con la persona divina di Gesù Cristo. Il come della vocazione non è un fare o un sapere, ma è, dicevano i padri della Chiesa, l'affectus fidei, l'affetto credente, è la relazione amorosa, appassionata. I maschi mi perdoneranno, ma non è un peccato quello che sto dicendo, quella adesione amorosa, affettuosa, appassionata, che ha in sé una venatura del tutto femminile, e vale anche per noi maschi, altrimenti il Vangelo ce lo sogniamo, se non stiamo a Betania anche noi travestiti di Maria di Magdala, di Maria di Betania o di quella donna comunque, a versare il profumo nella misura dello spreco, il profumo del nostro affetto. Come puoi dirti chiamato anche tu, se di giorno e di notte, magari tra le lacrime, per le tue storture, i tuoi peccati, non dici al Signore, al buio, Signore, io ti voglio bene. Signore, io ti amo. Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Tu sei la misura della mia umanità, io ti voglio bene. Ah, infantile. Già, infantile. Se no ritorneremo come i bambini. Ce l'ha ricordato il Signore. Il primato dello stare con Gesù, in quel bellissimo pi greco, chiamato così da un mio grande, indimenticabile rettore, il primo che ho avuto in seminario a Saronno, Monsignor Renato Corti. In prima teologia, noi diciannovenni, ascoltando quell'uomo che ci diceva: ragazzi, adesso e per la vita intera, lasciate che nel cuore campeggi il pi greco del Vangelo di Marco, Marco 3,14. Ne costituì 12 perché stessero con lui e per mandarli a predicare il Vangelo e a guarire, a scacciare i demoni. ma anzitutto perché stessero con Lui, per stare con Lui. Questo è il come, questa è la tonalità prevalente di ogni vocazione, di una mamma di famiglia, di una nonna, di una casalinga, di un impiegato, di un bancario, di un prete, di un vescovo, di una suora. Stare con Lui. E infine un'ultima nota sul che cosa, qual è il contenuto di questa voce di Dio? Perché, insomma, qualche cosa dovrà pur dire, perché se Lui non dice qualcosa, poi anche il nostro canto più bello e più travolgente, coinvolgente, non sarà mai corrispondenza a una sua voce, che qualcosa ci ha comunicato. Il canto, la lode, l'esultanza valgono nella misura in cui vengono a corrispondere con la voce, con il corpo, alla sua voce che sempre ci precede. Cosa dice quella voce? Io credo almeno queste tre parole, telegrafico. La prima parola che dice: eccomi, eccomi. Lui sempre si presenta così, nell'Antico Testamento, Gesù stesso, eccomi. Capite allora che è per tutti la vocazione, anche per quelli che si trovano all'inferno. Anche lì, se la voce di Dio è ascoltata, non si potrà non ascoltare anche il suo eccomi. Mario, qui, nel tuo inferno, nella depressione geologica esistenziale del fiume Giordano, sono qui con te, peccatore. Zaccheo, eccomi nella tua casa, piena del frutto secolare delle tue ruberie, della tua coscienza triste e peccaminosa. Eccomi, sono qua. Donna di Samaria, va a chiamare tuo marito e torna qui presso di me, perché anche con tutte le cose sconvenienti della tua storia, tu presso di me trovi ospitalità. Eccomi, l'eccomi di Dio. Se non lo si ascolta, la nostra vocazione si sgretola, non è più secondo il Vangelo. La seconda parola che dice Dio, dopo quell'eccomi, noi troviamo sempre quella parola che è il domandare da parte sua. Non già, ah, Dio mi ha parlato perché mi ha ingiunto di, mi ha imposto di, ma quando? Qual è la prima parola di Gesù nel Vangelo di Giovanni? Fratelli, sorelle, è una domanda, è una domanda. Lui dice ad Andrea e all'altro discepolo, di cui non si fa il nome, ma che sono io, che sei tu, che sei tu, che sei tu, che sei tu, dice: che cosa cercate? Ecco come Dio chiama. Eccomi, che cosa cercate? Alla Maddalena, al sepolcro, donna, perché piangi? Chi cerchi? Al cieco di Gerico, Bartimeo, che cosa vuoi che io faccia per te? Ecco che cosa dice Dio. E la terza parola che immancabilmente marchia a fuoco il suo parlare a ciascuno, proprio per chiamare ciascuno, è quel in buon greco, il greco dell'angelo Gabriele, è quel Kaire, Kaire, rivolto alla Vergine di Nazaret. Rallegrati, rallegrati. Dio chiama sempre così, immancabilmente così. La sua parola non ingiunge nulla. In primo luogo ci confida il primo comandamento per l'umanità nuova, che è rallegrati, rallegrati. Senza il quale comandamento, rallegrati, tutti gli altri comandamenti diventano praticamente impraticabili come credenti. Rallegrati. Continuiamo così, fratelli, sorelle, a vivere la nostra vocazione, ascoltando così la sua voce, senza mai incaponirci nel chiederci: che cosa vuoi che io faccia, Signore? È una domanda molto pericolosa. Piuttosto, in primo luogo, sempre, inginocchiati con Lui, davanti a Lui, domandiamo e esclamiamo nel canto: che cosa tu, Signore, hai fatto e fai per me e per te?